Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Finalmente, Gabriele, benvenuto.
Smaniavo dall'impazienza di riabbracciare il mio caro amico. Dagli occhi bellissimi di corsiere arabo.
Questa è nuova, ma abbassa la voce. Qui siamo in campagna e magari destiamo sospetti.
Tieni.
Dovevo proprio fuggire da Roma.
I soliti debiti?
Ah, quelli sono una consuetudine. No, volevo allontanarmi per qualche tempo da Barbara, per verificare quali sono i miei reali sentimenti nei suoi confronti. Ed è il momento che io scriva una cosa importante, un grande romanzo.
Il film di cui abbiamo sentito un breve estratto è incentrato sulla giovinezza di Gabriele D'Annunzio negli anni Ottanta dell'Ottocento e sul suo amore per Barbara Leoni. Anche noi parleremo di amore, di un amore di Gabriele D'Annunzio, ma sarà un altro, sarà un'altra donna, una donna che lui notò per la prima volta nel 1903 a una battuta di caccia. Lui aveva 20 anni più di lei e rimase affascinato da quell'amazzone sottile di 22 anni che spingeva il cavallo verso gli ostacoli più difficili. Una sera se la trovò vicina a tavola, avvolta in un abito grigio con perle nere. Chi era questa donna? Era Luisa Amman, nata a Milano nel 1881 da una ricca famiglia di industriali tessili e sposò poi il marchese Camillo Casati Stampa. Divenne infatti Luisa Casati Stampa. Una ricca ereditiera, donna colta, stravagante, collezionista d'arte e mecenate, e proprio lei, la marchesa, è al centro del romanzo della scrittrice Marta Morazzoni, che subito dopo il brano avremo qui con noi.
Lies, the kind that took me down on a spiral inside. Do I love what I lose, what I lose, what I dare? The problem with defeat is that you just don't care. Oh, and it's sick how they break, it's sick how they burn. But that's how you're paid, letting evil get a turn. Would not tell you what I did not know, but this way or that way, everybody's got to go home. Well, I may not be to linger, no time to wait. Sing, ooh, ooh, ooh.
Quando si parla di letteratura, Marta Morazzoni è spesso gradita ospite di Rete 2. Proprio di recente è andata in onda una serie di Laser per l'anniversario dei 100 anni dalla morte di Proust, Laser che potete naturalmente ritrovare e riascoltare sul nostro sito di Rete 2. E allora, è con grande piacere che l'accolgo e saluto. Buon pomeriggio Marta Morazzoni e benvenuta ad Alice.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Per Guanda è appena uscito il suo romanzo dal titolo Il rovescio dell'abito, in cui ci racconta la storia della marchesa Luisa Casati, nata il 22 gennaio 1881 a Milano e morta il 1 giugno del 1857 a Londra. Ricca ereditiera, capricciosa, donna colta, bella, ironica, stravagante, seduttrice, collezionista d'arte e mecenate, chi più ne ha più ne metta, famose furono le sue frequentazioni. Jean Cocteau la definiva il più bel serpente del paradiso terrestre, per Gabriele D'Annunzio era la divina marchesa. Delle sue frequentazioni parleremo tra poco, intanto Marta Morazzoni, partirei dalla copertina che ripropone proprio un famoso ritratto della marchesa.
Sì, è il primo ritratto che le ha fatto Boldini. Boldini era un pittore in quel momento, in quel tempo, stiamo parlando, se non ricordo male, del 1908, quindi era una delle figure di grandissimo rilievo nel panorama dell'Italia, ma non solo dell'Europa, direi, e ha rappresentato le dame più significative del tempo. C'è una serie di suoi ritratti che le raccontano in maniera davvero così affascinante, e la Luisa Casati stampa non poteva mancare in questa sequenza di grandi ritratti, sebbene poi lui le abbia fatto anni dopo, forse ho sbagliato la data, forse non nel 1908 ma prima, ma insomma siamo intorno a quel periodo lì, poi mi sembra nel 1913 le fa un altro ritratto che, devo dire, se vogliamo, è più giusto relativamente al carattere della marchesa e la rappresenta come una sorta di donna pavone, di donna arpia, quindi qualche cosa che di lei dice molto di più della seduzione un po' convenzionale che compare in questo primo ritratto e che peraltro è il segno di un'epoca, di un grande momento. Nel secondo di questi ritratti di Boldini lei invece ha quel tanto di inquietante che in fondo è stato il marchio della sua presenza nella società del tempo, ma anche l'inquietudine che lei portava dentro di sé e che trapela in questo sguardo veramente obliquo, uno sguardo da regina di Cnosso, quindi quello strano modo di osservare che sembra contemplare a 360 gradi il mondo e tenerlo tutto sotto controllo. In questo, devo dire, Boldini ha capito totalmente lo spirito di questa donna e l'ha rappresentata nella sua più assoluta fedeltà a se stessa.
Tra l'altro, in questa copertina mi sembra che manchi un particolare. Viene tagliato il levriero che c'è invece nel ritratto originale, è giusto?
È giusto, è vero, il levriero manca e poi voglio dire, forse è quasi giusto che manchi, anche perché era soltanto, come dire, un oggetto decorativo. Il mondo dei cani, la presenza di questi cani, che saranno poi dei piccoli Yorkshire, avrebbe accompagnato la marchesa nella parte finale della sua vita molto più genuinamente e molto più sentiti di quanto non lo sarebbe stato questo levriero che era lì così per decoro, niente di più, insomma, quindi giusto non dargli un rilievo più importante.
A proposito dei ritratti di Boldini, nella sua casa francese ne aveva proprio due, la marchesa e due ritratti suoi, e i due ritratti rappresentavano le due stagioni della vita dell'artista, l'età dell'oro e quella del declino. E pensando invece alle stagioni della vita della marchesa, lei nel suo libro, nel suo romanzo, quale stagione ha scelto? Ci descrive tutta la vita oppure comunque ha deciso di scegliere un punto di vista particolare dal quale raccontarci la sua avvincente storia?
Beh, io ho scelto un anno cardine della sua vita, il 1932. Lei era nata nell'81, quindi è già una donna, per così dire, in età, soprattutto per l'epoca, ma questo 1932 è il momento in cui la sua fortuna tracolla completamente e lei perde tutto quello che aveva, si ritrova per così dire in miseria. È il punto da cui costruire una storia che, ripeto, non è una biografia, perché la mia è una struttura di invenzione, non dico totale, ma insomma molto prossima all'invenzione. E questo 1932 è il momento in cui ho immaginato un avvocato di Milano che ha curato fino lì tutte le sue finanze, la sua vicenda anche di divorzio dal marito, compare in questa casa Le Vésiné alle porte di Parigi dove lei risiedeva e le comunica la totale estinzione del suo patrimonio. Quindi da lì la mette, come dire, in una dimensione nuova. Mi piaceva l'idea di immaginare che cosa fosse per questa donna questo cambio di registro, ma soprattutto cosa fosse per chi le stava vicino o comunque relativamente vicino, per esempio il primo marito, per esempio i pochi amici di cui si parla all'interno di questo racconto, ma soprattutto come le sta vicino la figura di questo avvocato, ripeto, totalmente immaginario, inventato, che per me è stato un po' il punto di forza di tutta la narrazione.
Sì, tra l'altro fa anche sorridere il ruolo dell'avvocato, perché questo avvocato Bassi molto spesso si sposta da Milano in questa appunto residenza alle porte di Parigi per soccorrere in qualche modo, almeno dal suo punto di vista, la Marchesa, le cui finanze appunto oramai versano in condizioni catastrofiche, e lo fa quasi pro bono, insomma, gratuitamente, e gli viene chiesto dall'ex marito della Marchesa come mai questo suo interesse, questa sua quasi generosità che si fatica a capire. Magari ce lo può dire lei.
Ma non mi sono data delle spiegazioni sul perché questo personaggio decida di spendersi così tanto per lei. È stato, come dire, un contraltare all'assoluta indifferenza al denaro che questa donna mostra per tutta la vita. Ne ha talmente tanto che non ha neanche, come dire, confidenza con il denaro spicciolo, non ce l'ha mai in tasca, perché lei basta con la sua presenza a garantire che possa pagare tutto quello che compra, e compra davvero in una maniera mostruosa, dal comprare delle ville al comprare le prime valigie di Louis Vuitton, che aveva appena aperto il negozio a Parigi. Quindi siamo davvero di fronte alla più totale distacco dalla materialità del denaro. Dall'altra parte invece l'immagine di un uomo borghese, benestante, perché è un avvocato, quindi sicuramente ha anche una sua storia personale di benessere, però viene da una famiglia medio-bassa, si è costruito da solo, per lui il denaro ha significato, ha peso, vuol dire moltissimo, vuol dire la sicurezza nella vita, quindi senza mai scialare neanche una lira, perché tutto nella vita è importante, tutto conta. E diventa in qualche modo la contrapposizione forte all'indifferenza di questa donna. Mi è sembrato di poter pensare che in certo senso la cosa che lo sconvolgesse non fosse tanto la Marchesa in quanto tale, ma il suo patrimonio, che se ne è estinto completamente. E il suo primo moto affettivo, e lo dico senza pensarlo con aridità, ma davvero con una grande consapevolezza della realtà della vita, il suo primo moto affettivo è per questo patrimonio che si dissolve. E quindi è un'opposizione nettissima al mondo astratto della Marchesa rispetto al denaro. E su questi due binari ho immaginato che si potesse costruire un dialogo tra loro due, un dialogo che parte da infinita distanza, sono veramente agli antipodi, non dovrebbero neanche conoscersi per così dire. Poi si conoscono, lui si fa carico di questa vicenda e pian piano quello che era l'interesse e l'intenzione di custodire un patrimonio che si stava dissolvendo diventa anche la curiosità e l'attenzione a questa persona così strana, così diversa, anche nel panorama abbastanza stravagante di questa Europa fine anni 20.
Sì, l'avvocato non riesce a capacitarsi, ecco, di come una fortuna così grande possa essersi dissipata. Ma questo però è un fatto storico, il fatto che la Marchesa, da ricca ereditiera, da aristocratica, poi alla fine della sua vita, o comunque già a metà della sua vita, versò in cattive acque finanziarie.
Ma cattivissime, perché davvero questo 1932, questa non è una mia invenzione ma è la realtà, significa la fine della sua fortuna, e da lì in avanti il suo vivere, difficile dirlo, ma insomma della carità degli altri, la carità degli amici molto ricchi, ma come si sa quando poi le fortune cambiano l'amicizia viene messa a dura prova, quindi non sempre continua a mantenersi tale. Questi continui traslochi da case fastose, quale quelle che aveva abitato prima, all'andare a finire nell'ultima parte della sua vita in un tugurio a Londra, lei da sola con il suo cagnolino, senza più niente, con i vestiti che ormai portava da una ventina d'anni, non aveva più modo di comperarsene altri, ma nello stesso tempo, in mezzo a questo tracollo assoluto, il continuare lei a rimanere la marchesa, quindi in certo senso quasi non toccata dalla sventura, perché la materialità, come non l'ha riguardata nei soldi, sembra non riguardarla neanche nella continuità di una vita comune. Poi a Londra in molti l'hanno aiutata, soprattutto l'amico pittore Augustus John, che ce ne ha lasciato anche dei bei ritratti, e quindi, voglio dire, non esattamente tanto da fare la fame, però sicuramente in una condizione di totale dipendenza dagli altri. E questo in fondo è una messa alla prova potente per una persona come lei, ma nello stesso tempo dimostra come la sua convinzione di essere altra dal mondo comune perseveri indipendentemente dall'oggettività del denaro. Lei ha continuato a sentirsi un'altra cosa. A me è venuto in mente di paragonarla in certo senso a una divinità che passa sulla terra, lascia il suo segno, ma non è toccata minimamente dalle cose del mondo.
Accennava al fatto che nella sua stagione londinese ormai indossava sempre gli stessi abiti. Gli abiti, le stoffe, il taglio, i colori giocano un ruolo determinante in questo romanzo, soprattutto quando si parla, insomma, della sua stagione più fortunata, più ricca. Che ruolo avevano, che significato aveva per lei l'abbigliamento? Perché nel romanzo si parla, ecco, di un altro personaggio interessante. Al di là dell'avvocato Bassi c'è anche la figura di Olga, la sarta, che è una figura importante. Addirittura ci dice la marchesa riflette ad un certo punto del romanzo dicendo: forse è stata l'unica persona, adesso non ricordo le parole esatte, per la quale ho nutrito un affetto, forse che mi ha voluto bene in qualche modo, ecco, questo è stato il pensiero.
Ma sì, è vero, perché il personaggio della sarta, che in certo senso devo dire, proprio se faccio riferimento alla composizione di questo romanzo, è quella che mi ha permesso di dare il là alla storia. Immaginare la sarta è stato il punto di partenza, immaginando anche una specie di relazione molto forte, di complicità fra queste due donne, perché intanto la sarta capisce la figura diversa di questa ragazza, è la sua sarta da quando lei è una bambina e la accompagna per parecchio tempo, nell'evoluzione anche della sua figura, che è una figura, sto parlando proprio della sua figura fisica, estremamente altra rispetto alla moda del tempo. Lei nasce nel 1881, nel 1900 possiamo figurarsi l'immagine di una donna, era sicuramente piuttosto formosa, comunque una figura che avesse qualche cosa da esibire. La casata stampa era magrissima, molto alta e molto magra, e quindi difficilissima da vestire secondo i canoni del tempo, ma questa sarta riesce a capire in questa figura così asciutta, così secca, tutto il potenziale di un'espressività libera degli abiti. A un certo punto le dice: che bello non dover combattere con le stecche di balena, non dover stringere, tirare, perché la stoffa si riposa su questo corpo. E quindi il gioco di relazione tra la sarta e la marchesa è nel piacere di vedere nascere dalla stoffa la foggia di un vestito e vederlo indossato con questa leggerezza, con questa levità, e oltretutto il piacere dei colori, il piacere delle forme, qualche cosa che è estremamente femminile sicuramente. E qui posso dire che mi sono anche divertita io a immaginare questo mondo di vestiti e questo trasmigrare da una forma all'altra con questa libertà. Ma d'altro canto è anche un'indicazione di cultura estetica, perché la ricerca dei colori, la ricerca delle sintonie, delle combinazioni e delle forme che si adattano allo spirito di questa donna ancora più che al suo corpo, dice quanto il gioco del vestire sia qualcosa di più del ricoprire semplicemente il corpo. A un certo punto c'è una frase di Marinetti che confesso di non sapere più se l'ho inventata io o se l'ha detta davvero Marinetti, comunque io lì l'ho messa e mi tornava a piacere, quando lui dice: il vestirsi significa nascondere la vergogna del proprio corpo. Ecco, invece per la marchesa non è la vergogna del suo corpo, ma è proprio usare il suo corpo come uno strumento per esibire tutto quello che potenzialmente in una stoffa, nei suoi colori, esplode nel momento in cui viene forgiato e costruito. E oltretutto c'è la sarta Olga, che è una sarta di provincia, ma bravissima, ma poi c'è anche il laboratorio Fortuni a Venezia, dove non solo nascono dei modelli particolari particolarmente affascinanti, ma soprattutto nasce una combinazione di colori nelle stoffe che è stata un po' la magia su cui ha lavorato Fortuny.
Famoso fu il rapporto di Luisa Casati Stampa con D'Annunzio. Che tipo di relazione ebbero i due?
Allora, tra l'altro devo dire che della sua relazione con D'Annunzio io ho trovato in casa, l'ho trovato ma senza... l'ho proprio trovato, nel senso letterale della parola, l'ho rinvenuto mettendo a posto dei libri. Questa pubblicazione che aveva fatto Rosellina Archinto qualche anno fa, che era la corrispondenza tra i due. Una corrispondenza estremamente significativa. Intanto D'Annunzio è rimasto folgorato da questa donna e folgorato anche dalla soggezione che lei gli incuteva. Forse per la prima volta D'Annunzio si trova ad essere in minorità di fronte a una donna. Anziché essere il seduttore, deve ammettere di essere veramente sedotto. E infatti non riuscirà mai a conquistarla fino in fondo, perché tra i due c'è sempre, come dire, un alone di distanza che non li rende prettamente amanti. Insomma, qualche cosa non è stata del tutto una fusione tra i due, però c'è un'affinità molto forte, intanto l'affinità per l'eccesso, per qualsiasi forma di eccesso che affascina lui come affascina lei, e dall'altra parte c'è invece l'abbondanza di parole di D'Annunzio, la sua enfasi poetica, prosastica, questa voglia di parlare con lei, di scriverle, di piangersi addosso e nello stesso tempo di esaltarsi, mentre dal canto suo, e questo è un dato quasi certo, le risposte della Casati sono sempre molto secche, molto asciutte, molto distanti da qualsiasi enfasi poetica che lei non possedeva. Però sono in diversi modi tutti e due l'uno stregato dall'altra, mantenendo lei sempre questa rigorosa distanza però dal poeta, anche quando nel caso abbiano avuto una relazione fisica di cui io non mi sono voluto occupare. Devo dire una cosa che mi aveva un pochino portato verso questa storia, ed è stata la scoperta, questa è vera, assolutamente vera, quindi per me tra il buffo e l'emozionante, che D'Annunzio abbia conosciuto la Casati Stampa in una casa a 500 metri da casa mia, qui dove abito adesso. Quindi mi sono detta, è proprio, come dire, un incontro segnato dal destino, il loro, ma anche il mio con loro in certo senso, perché è nella brughiera di Gallarate che lui la incontra per la prima volta, e da lì comincia questa lunga relazione che finirà non bene, perché D'Annunzio a un certo punto un po' meschinamente le chiederà indietro gli autografi quando lei sta finendo sul lastrico, e, come dire, quasi con la paura che questi suoi autografi vengano profanati da una messa all'asta. E quindi qui tra i due quello che era stato una grande passione intellettuale si arrugginisce pesantemente.
Parlavamo prima del rapporto tra Luisa Casati Stampa e la sua sarta Olga. Ho ritrovato anche nel libro proprio il passaggio dove ci racconta la riflessione di quel momento della Marchesa pensando ad Olga. Allora il libro ci dice: si domandò alla Marchesa se la Olga non fosse il solo autentico legame affettivo della sua vita, e non era un caso che proprio ora la convinzione di lei morta si fosse fatta largo nella sua mente. Morta quando tutto il mondo crollava e la Luisa rimaneva nuda su una montagna di stracci. Ecco, questa immagine della Luisa nuda su una montagna di stracci io la trovo molto potente, perché riassume, ecco, la condizione di questa marchesa quando perde tutto.
Ah, sì, è un'immaginazione chiaramente, perché l'idea della nudità era veramente il controcanto di una vita passata nascondendosi sotto gli abiti, o comunque enfatizzando il potere dell'abito rispetto alla sua vera identità. E questa sarta che con lei ha lavorato a lungo per fare di questo suo corpo un oggetto quasi idolatrato di fascino, di bellezza, di seduzione, quando questa sarta muore, in effetti muore o crede Luisa che lei sia morta, porta con sé davvero tutto un mondo, un universo che tracolla completamente. Notando una cosa, quando, almeno questo nel romanzo naturalmente, quando Luisa si ricorda della sarta, da anni non ha più contatto con lei, da anni lei usa i couturier di Parigi. È vero, è un dato storico che la Schiaparelli avrebbe fatto carte false per averla tra le sue clienti e non c'è mai riuscita. Però l'immagine della prima sarta della sua vita, quella che ha costruito la sua figura da quando era bambina a quando è diventata una donna, è un po' il simbolo della sua fortuna e anche un pochino scaramanticamente, la morte di questa donna significa, come dire, un'epoca che si chiude.
Quando la marchesa sa del suo destino, perché insomma l'avvocato le spiega in quale situazione si trova, nei diversi incontri che lei ha, confronti sia con l'avvocato che con il marito, noi vediamo, questa almeno è stata la mia impressione, che l'atteggiamento di entrambi questi due uomini nei confronti della marchesa è un po' un atteggiamento paternalistico, un po' della serie non ce la farà mai ad affrontare questa situazione una volta che le verranno confiscati tutti i beni, tutti i suoi averi. C'è un passaggio in cui la marchesa addirittura all'avvocato dice: voi pensate che io sia stupida. In realtà la storia, come lei ci racconta, ci dice il contrario.
Sì, ci dice il contrario, ma ci dice un contrario che non appartiene né alla mentalità del primo marito della Casati né alla mentalità dell'avvocato. Il suo sopravvivere è un sopravvivere galleggiando sul nulla. Mentre dal loro punto di vista la sicurezza economica è essenziale, per lei la sicurezza economica è stata una grande forza, ma la mancanza di questo denaro alla fin fine significa, non dico poco perché non è vero, sicuramente avrà significato, ma non significa il tracollo della sua persona, non significa la fine della sua immagine deificata. E questa è una cosa a cui una mentalità borghese non può arrivare, non ci pensa, non ce la fa a immaginare una cosa di questo genere, che invece è nello spirito di questa persona così altra, così diversa e così profondamente convinta della propria divinità. Quando lei ha costruito l'immagine di sé, l'ha costruita su un'ipotesi estremamente forte: voglio essere un'opera d'arte vivente. In questo vogliamo dire che c'è un'affinità con D'Annunzio, ma D'Annunzio ha lavorato per essere, come dire, annoverato nei temi dell'arte, ha scritto, ha fatto davvero molto per rimanere nella nostra memoria come uno dei protagonisti dell'arte del suo tempo. Lei invece non ha fatto nulla se non esserci e essere in questo modo una figura di riferimento per una realtà sociale che le è ruotata attorno vorticosamente.
Il rovescio dell'abito è il nuovo romanzo di Marta Morazzoni, uscito per Guanda. Grazie Marta Morazzoni per essere stata con noi quest'oggi ed avercelo raccontato.
Grazie a tutti voi per avermi ascoltato.
Luisa Casati stampa, la marchesa che volle essere un'opera d'arte vivente. Spezzò il cuore a Gabriele D'Annunzio e molti altri e finì però la sua vita in povertà. La puntata di Geronimo Libri finisce qui, potete riascoltarla come sempre sui siti RSI Play e podcast. Grazie per essere stati con noi, da Natascia Fioretti l'augurio di una buona giornata.